Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Le politiche di austerità nell'Europa hanno mortificato i salari, le pensioni e la domanda interna. Le politiche di austerità non hanno consentito di far leva anche sulla spesa pubblica per la ripresa della domanda interna. Quelle sono politiche neo-keynesiane, particolarmente invise all'Europa di Maastricht e anche ai nuovi corsi delle economie nazionali. Ma siamo davanti ad un populismo economico avvenuto proprio all'indomani della crisi del 2008 e presenta delle caratteristiche molto precise. Ne parla ad esempio Mario Pomini in un bel libro pubblicato da Ombrecorte, Anatomia del populismo economico. Un'analisi, insomma, di un anno delle politiche economiche conservatrici sotto il governo Meloni, ma facendo poi riferimento anche agli anni che l'hanno preceduti e agli anni nei quali i governi erano di diverso colore, o tecnici o di centro-sinistra. Veniamo a questo populismo economico, perché l'esperienza italiana è dominata, ad esempio, come anche in altri paesi e a capitalismo avanzato, da una scelta: costruire dei disavanzi nel bilancio pubblico per andare poi in campagna elettorale e acquisire consenso. Il disavanzo quindi diventa una sorta di grande e fondamentale risorsa per creare un consenso politico. Il debito sappiamo che è stato utilizzato da sempre anche per come volano per la ripresa economica. Le regole di Maastricht lo impediscono, tu devi rimanere sotto una certa soglia nel rapporto tra debito e prodotto interno lordo. Ma alcuni paesi che non hanno queste regole, ad esempio gli Stati Uniti, proprio fra il 2013 e il 2024 hanno quasi raddoppiato il proprio debito. Tant'è vero che nel 2013 il debito statunitense rispetto al PIL era al 60%, alla fine dello scorso anno ha superato il 110%. E le regole europee, che non hanno comunque portato ad una riduzione del debito, comunque sono state indirizzate al contenimento dello stesso, o meglio a renderlo stabile. Ci rendiamo conto che una delle caratteristiche fondanti del populismo economico contemporaneo riguarda proprio il cambiamento profondo nella gestione della spesa pubblica. Ecco, molti interventi sono stati destinati a costruire una politica di bonus. Attenzione, non stiamo parlando di investimenti per accrescere le risorse destinate al welfare, alla sanità, all'istruzione pubblica. Stiamo pensando semplicemente a quello scambio anche diseguale che è stato anticipato all'interno di alcuni contratti nazionali, dove invece di aumenti salariali sono arrivati dei benefit, dei bonus, il welfare aziendale, oppure si è fatto ricorso semplicemente a sanità e previdenza integrativa. Perché se andiamo a vedere bene, in Italia ci sono, come in altri paesi industrializzati, ci sono le uscite correnti e le uscite in conto capitale. Le uscite correnti finanziano i servizi pubblici e le uscite in conto capitale invece gli investimenti, e questi investimenti dovrebbero in teoria rappresentare anche il contributo specifico che i settori pubblici danno alla crescita del reddito nazionale. Ora, non vogliamo tediare le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori con delle excursus economici che risulterebbero ostici e di difficile comprensione, ma è interessante invece scomporre la spesa pubblica, andarla a vivisezionare, insomma, per capire come è cambiata la spesa pubblica sotto le spinte di natura populiste. E potremo anche parlare della spesa produttiva che si concretizza nel produrre i beni e i servizi pubblici e poi invece con una quota anche destinata ai redditi dei pubblici dipendenti, che per 10 anni sono stati praticamente al palo. perché per 10 anni non si sono rinnovati i contratti nazionali, e quando lo si è fatto, sempre al di sotto del reale potere di acquisto. Quindi non si può dire oggi che la spesa derivante dagli stipendi dei dipendenti pubblici, che per anni sono stati in continua diminuzione, rappresenti una voce troppo onerosa per le casse statali. Ecco, possiamo sì, invece asserire l'esatto contrario, che la mortificazione dei salari è avvenuta tanto nel pubblico quanto nel privato. Ma la produzione dei beni e dei servizi invece ha cominciato a latitare. È stata erosa con la cosiddetta politica dei bonus. Invece di costruire un servizio sanitario nazionale decente, attrezzato, moderno, capace di abbattere le liste di attesa, di erogare dei servizi in tempo reale, capace di rappresentare anche una forma di equità sociale a prescindere dalle regioni, molti servizi sanitari nazionali nei paesi, nelle aree meridionali, sono di gran lunga inferiori a quelle erogate nel centro-nord. Si è fatta un'operazione completamente diversa, che era quella di sostituire ai servizi la politica dei bonus, e anche in quest'ottica andrebbe analizzato quanto è accaduto per esempio con la politica degli sgravi fiscali. Non si sono aumentati i salari e le pensioni adeguandoli al reale potere di acquisto, anzi, nel corso degli anni sono stati costruiti dei meccanismi per sottoscrivere i rinnovi contrattuali, tutti al di sotto del reale potere di acquisto. Ogni volta che si rinnova un contratto, per anni, per lustri, abbiamo perso potere di acquisto, perché quei sistemi di calcolo erano assolutamente iniqui, costruiti proprio in funzione delle politiche di austerità salariale. Negli ultimi anni abbiamo visto invece una politica basata sugli sgravi fiscali alle imprese e ai lavoratori, ma a beneficiare di questi sgravi, di questi aiuti, sono state soprattutto le aziende, assai meno i lavoratori, che vedono il loro potere di acquisto ancora al palo, tanto che negli ultimi 40 anni, dati OCSE, l'Italia è il paese dove i salari e le pensioni sono cresciuti meno in assoluto in tutti i paesi dell'Unione Europea allargata. Se andiamo a vedere bene, nel 2011 la spesa per il personale pubblico era di 171 miliardi, ebbene 5 anni dopo era calata a 166 miliardi ed era ritornata negli anni successivi alla spesa di un decennio prima. In un decennio quindi nel quale la pubblica amministrazione nel suo complesso ha subito un'erosione di organici e anche del potere di acquisto. Quando si parla di depotenziamento del servizio pubblico, si parla di minori beni e minori servizi a disposizione dei cittadini, riducendo le risorse a disposizione. È quello che sta accadendo nella sanità. All'indomani della pandemia, le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale hanno subito continui e feroci tagli. Le decisioni assolutamente giuste da intraprendere, ad esempio porre fine al numero chiuso per l'accesso alle facoltà sanitarie, si sono invece perse per strada. Le logiche e le politiche delle lobby hanno fatto sì che il numero chiuso rimanesse al suo posto, e oggi mancano infermieri, OSS e medici, tecnici di laboratorio. Paradigmatico ci sembra il caso della scuola, dove ormai un insegnante su 4 è relegato all'interno del limbo della precarietà, e tutti quei concorsi che si stanno creando servono per far emergere dalla precarietà una parte significativa del corpo degli insegnanti, e il blocco delle assunzioni, possiamo dire, ha trasformato la pubblica amministrazione in una grande fabbrica, in un laboratorio del precariato. E poi ci sono anche altri aspetti significativi da prendere in esame, ad esempio tutte le politiche economiche di bilancio hanno portato nella stessa direzione, sia col centro-sinistra che coi governi tecnici e col centro-destra, ossia ridurre il peso della mano pubblica e fondamentalmente fare ritorno al dio mercato. Se guardiamo ad esempio i settori di intervento, il taglio della spesa statale anche agli enti locali è una delle cause dei ritardi con i quali andiamo a raggiungere gli obiettivi del PNRR. E ancora più drammatico è il caso della sanità, dove ormai da anni avviene un processo strisciante di privatizzazione. C'è quindi un'idea che è quella di costruire una forma populista per cui non si rafforza il pubblico, non si sviluppa la domanda ricorrendo anche all'indebitamento, ma si portano avanti politiche di privatizzazione e politiche di bonus. Quei bonus che non ci fanno recuperare il potere di acquisto perdute, che non ci permettono di avere un domani delle pensioni dignitose e adeguate anche a una qualità della vita decente, ma servono invece e sono ampiamente utilizzati per le campagne elettorali. C'è davanti a noi un abbandono anche da parte del centro-sinistra della necessità e dell'importanza di un intervento pubblico statale, perché per anni i primi fautori delle privatizzazioni sono stati proprio i partiti di centrosinistra. Centrosinistra stregato dal dio e dal mito del mercato come quel meccanismo in grado di regolare da solo l'economia e la società, e le conseguenze di questa insana politica sono state spianare la strada all'arrivo delle destre, alla loro vittoria elettorale, alla loro egemonia in ambito sociale e a quell'idea che pagando meno tasse, costruendo delle politiche di sgravi fiscali, si possa portare beneficio all'economia nel suo complesso e ai salari. I dati odierni dimostrano l'esatto contrario. Un saluto e a risentirci.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.